È giovedì 30 ottobre 2025. Benvenuti a un nuovo episodio del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian. Un saluto a tutti.
Un caloroso benvenuto a tutti i nostri ascoltatori.
La prima parte della puntata è, come sempre, dedicata all'attualità. Inizieremo con un'analisi dell'indice dello Stato di diritto 2025, appena pubblicato dal World Justice Project. Dai risultati ottenuti, risulta che lo Stato di diritto è diminuito nel 68% dei paesi. Proseguiremo con un sondaggio Eurobarometro che rivela come il 56% degli europei sia favorevole all'allargamento dell'Unione Europea, con un sostegno particolarmente forte tra i più giovani. Nella nostra sezione scientifica parleremo di uno studio secondo cui il cervello maschile si restringe più rapidamente, ma l'Alzheimer è quasi due volte più comune nelle donne. E infine discuteremo del furto di gioielli al Louvre. Cosa può aver spinto i ladri a cimentarsi in una simile impresa?
Denaro? Fama? O forse il brivido del rischio?
No, mi riferisco all'audacia dell'impresa. Mi chiedo se l'ispirazione non venga da libri o film.
Ah, interessante punto di vista. Non vedo l'ora di parlarne.
Anch'io. Ma adesso raccontaci di cosa parleremo nella seconda parte del programma.
La seconda parte della puntata è dedicata alla lingua e alla cultura italiana. L'argomento grammaticale di oggi è relative pronouns, il quale and il cui. Ne troverete numerosi esempi nel dialogo che seguirà, ispirato alla notizia delle recenti proteste dei musicisti del teatro La Fenice di Venezia contro la nomina del nuovo direttore musicale. Una nomina che secondo molti è stata dettata più da motivazioni politiche che da reali criteri di merito. Nel finale ci soffermeremo sull'espressione idiomatica di oggi: conoscere le proprie tasche. Il dialogo in cui la useremo è ispirato all'uscita su Netflix di una nuova serie televisiva dedicata al caso del mostro di Firenze. Una storia vera, torbida e ancora piena di zone d'ombra. Una delle pagine più inquietanti della cronaca nera italiana.
Perfetto, e con questo che si alzi il sipario.
L'indice mondiale sullo Stato di diritto registra un calo globale, ma l'Unione Europea continua a ottenere i punteggi più alti.
Il 28 ottobre il World Justice Project ha pubblicato l'Indice dello Stato di diritto 2025. Danimarca, Norvegia, Finlandia e altri 5 paesi dell'Unione Europea hanno ottenuto i punteggi più alti al mondo. Nel complesso, nel 2025 lo Stato di diritto è diminuito nel 68% dei paesi, rispetto al 57% del 2024. Il calo più marcato è stato registrato in Russia, che scende al 128 18° posto su 143. In Europa, Ungheria e Slovacchia hanno mostrato i peggioramenti più significativi, mentre Bulgaria e Ungheria hanno ottenuto i punteggi complessivi più bassi. Irlanda e Polonia, invece, sono i paesi che hanno registrato i miglioramenti più marcati. Secondo il rapporto, nel 75% dei paesi dell'Unione Europea si è registrato un aumento della discriminazione e una minore imparzialità della giustizia. In molti Stati membri, inoltre, i tribunali risultano sempre più soggetti a indebite pressioni da parte dei governi. In fondo alla classifica globale si trovano Venezuela, Afghanistan, Cambogia, Haiti e Nicaragua. Oltre alla Russia, tra i paesi con il maggior declino figurano anche Sudan e Mozambico. Tra i miglioramenti più notevoli, invece, spiccano Repubblica Dominicana, Senegal e Sierra Leone. L'indice copre 143 paesi in totale, con l'inclusione del Qatar per la prima volta.
La situazione dell'Ungheria è davvero preoccupante. Ha ottenuto il punteggio più basso dell'intera Unione Europea in materia di Stato di diritto. Ma in fondo era prevedibile.
In realtà non è solo l'Ungheria a trovarsi in difficoltà. Due terzi dei paesi membri dell'Unione Europea hanno registrato un calo. Sembra un problema più ampio che richiede una riflessione collettiva.
È vero, ma il caso ungherese resta allarmante. Il governo di Viktor Orbán ha davvero spinto i limiti in materia di giustizia e governance. Ma arrivare al 79° posto? Sotto la Repubblica Dominicana e il Brasile? Inaccettabile.
Capisco il tuo punto di vista, ma non pensi che sia un po' ingiusto prendersela solo con l'Ungheria? Anche paesi come gli Stati Uniti e il Regno Unito stanno vivendo un declino simile. Il problema sembra sistemico, non limitato a una singola nazione. L'indice lo mostra chiaramente.
Il governo ungherese mina attivamente le norme democratiche e lo Stato di diritto. Non possiamo ignorarlo solo perché altri se la passano male.
Forse, ma anche la Slovenia potrebbe presto raggiungere l'Ungheria, dato il suo recente peggioramento. Il rapporto parla chiaramente di un'influenza indebita sulle istituzioni in gran parte dei paesi dell'Unione Europea. Ribadisco, siamo di fronte a un problema sistemico. Concentrarsi solo sull'Ungheria rischia di farci perdere di vista l'intero quadro.
La maggioranza della popolazione dell'Unione Europea è favorevole all'allargamento.
La politica di allargamento dell'Unione Europea ha acquisito slancio dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Un dibattito ospitato da Euronews è in programma il 4 novembre a Bruxelles. Attualmente i candidati ufficiali all'adesione sono 9. Tra questi, il Montenegro è il più avanzato nel percorso. e punta a diventare membro a pieno titolo entro il 2028. Un recente sondaggio, Eurobarometro, rivela che il 56% degli europei sostiene l'espansione dell'Unione Europea, con un forte appoggio in Svezia, 79%, Danimarca, 75%, e Lituania, 74%. Austria, Repubblica Ceca e Francia sono i paesi meno favorevoli. I giovani sono particolarmente favorevoli all'allargamento, con il 67% dei 15-24enni che dichiara di appoggiarlo. Persistono però alcune preoccupazioni riguardo alle possibili conseguenze come l'immigrazione incontrollata, 40%, i rischi di corruzione e criminalità, 39%, e gli oneri finanziari per i contribuenti, 37%. Molti cittadini ritengono che l'allargamento debba essere accompagnato da misure a tutela dello Stato di diritto, 44%, e dall'impegno a portare avanti le riforme dell'Unione Europea, 38%.
Penso che il dibattito di Bruxelles sull'allargamento sia un'ottima occasione per far crescere la comunità europea, soprattutto alla luce del sostegno dell'opinione pubblica.
In linea di massima concordo, ma non dimentichiamo le sfide. E la gente è giustamente preoccupata per potenziali problemi come l'immigrazione e la corruzione.
Certo che ci sono delle riserve, ma il sondaggio mostra che il 56% degli europei è favorevole. I giovani, in particolare, lo vogliono.
Fabrizio, il sostegno non coincide sempre con la prontezza. Molti, soprattutto tra le generazioni più anziane, temono un possibile sovraccarico per le risorse dell'Unione Europea.
Sono convinto che, in questo caso, i benefici superino i timori. Rafforzare la solidarietà tra gli Stati membri potrebbe portare a un'Europa più unita.
È vero. Resta però fondamentale che i paesi candidati rispettino pienamente gli standard dell'Unione Europea.
Assolutamente. Ed è proprio a questo che servono dibattiti e negoziati. Pensa che il Montenegro è in trattativa dal 2012. Sono passati quasi 15 anni. Direi che il processo è piuttosto solido, Carmen.
Ed è esattamente ciò che intendo. Non sono contraria all'allargamento, ma con o senza dibattito non è un tema su cui correre senza le dovute cautele.
Il cervello maschile si restringe più rapidamente, ma l'Alzheimer è quasi due volte più comune nelle donne.
Uno studio pubblicato questo mese sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences ha analizzato oltre 12.000 scansioni cerebrali provenienti da quasi 5.000 individui sani di età compresa tra i 17 e i 95 anni. I risultati mostrano che il cervello maschile si restringe più rapidamente. gli uomini mostrano un declino medio del 2,0% all'anno, contro l'1,2% osservato nelle donne, in linea con altri modelli biologici di invecchiamento più ampi. Nonostante questa differenza, l'Alzheimer rimane quasi due volte più diffuso nelle donne. Le conclusioni dello studio mettono in discussione alcune teorie precedenti sulle cause di questa disparità. Gli autori suggeriscono che la maggiore incidenza della malattia nelle donne non dipenda tanto dalle differenze di genere nel processo di invecchiamento cerebrale. Al contrario, i fattori che probabilmente contribuiscono a questa differenza includono i cambiamenti ormonali legati alla menopausa, le differenze immunitarie e vascolari, i rischi genetici e il fatto che le donne vivono in genere più a lungo. Tuttavia, le complesse ragioni biologiche che rendono le donne più vulnerabili restano in gran parte sconosciute. E gli autori dello studio sottolineano la necessità di ulteriori ricerche.
Ecco, un altro studio che mette in dubbio una convinzione diffusa, senza però fornire una spiegazione definitiva. E adesso?
In realtà non si tratta di una convinzione. Parlerei piuttosto di una possibile ipotesi. Ora sappiamo che non basta a spiegare la differenza.
Però lo studio conferma che le differenze nell'invecchiamento cerebrale seguono lo stesso andamento degli altri processi biologici, giusto?
Sì, esatto.
Allora, perché gli autori mettono in discussione le spiegazioni precedenti?
Non le escludono del tutto. Semplicemente suggeriscono che il divario nei casi di Alzheimer possa dipendere anche da fattori che vanno oltre la biologia.
Capisco. Quindi non sono riusciti a distinguere completamente i fattori biologici da quelli socioculturali. Per esempio, il fatto che le donne vivano più a lungo potrebbe aver influenzato il campione. Uomini mediamente più giovani e sani, donne più anziane e fragili.
Esattamente. E gli autori aggiungono che anche i rischi genetici e le diverse risposte alla neurodegenerazione possono incidere. Tutto questo contribuisce alle differenze nei tassi di atrofia cerebrale tra uomini e donne.
Il furto di gioielli al Louvre è stato ispirato da libri e film?
In un episodio sorprendente che ha scosso la Francia, quattro parigini hanno messo a segno un audace colpo al Louvre in una soleggiata domenica mattina. I ladri sono riusciti a trafugare due tiare, due spille, due collane e tre paia di orecchini. Durante la fuga hanno fatto cadere una delle tiare e hanno lasciato dietro di sé un assortimento di strumenti a dir poco comico, tra cui smerigliatrici, un walkie-talkie e una grande quantità di tracce di DNA, degne più di una commedia slapstick che di un colpo perfetto. E per restare fedeli allo stile parigino, sono scappati a bordo di motorini. Inizialmente descritti come di valore inestimabile, i gioielli sono stati successivamente valutati circa 102 milioni di dollari. Paradossalmente, i pezzi rubati stanno attirando più attenzione ora che non quando erano esposti. Dal momento che nessuno è rimasto ferito, molti considerano questo furto quasi un regalo inatteso per il pubblico. In fondo, chi non preferirebbe leggere di diamanti rubati piuttosto che di disastri?
Ho sentito che alcuni media l'hanno definito il colpo del secolo. A dire il vero, mi sembra un po' esagerato. Voglio dire, hanno dimenticato un walkie-talkie sulla scena. Non proprio in stile Arsène Lupin, no?
Hai ragione, ma bisogna riconoscere il coraggio dell'impresa. Derubare il Louvre in pieno giorno? È quasi un modo per trasformare il furto d'arte in una forma d'arte, anche se, a dire il vero, citare il buon vecchio Arsène Lupin forse non è più così attuale. Un po' datato, direi.
Allora avrei dovuto citare Hassan Diop?
Ma non era proprio il primo episodio della serie francese Lupin, quella con Omar Sy su Netflix, a ruotare attorno a un furto simile al Louvre?
Esatto, ed è proprio per questo che non lo chiamerei il colpo del secolo. L'Arsène Lupin originale, così come il personaggio di Omar Sy, erano molto più raffinati. Nessuno di loro si sarebbe mai lasciato sfuggire una tiara lungo la fuga.
O avrebbe lasciato sul posto una quantità simile di prove, comprese tracce di DNA.
Però bisogna ammettere che la fuga in motorino è stata davvero geniale. È assolutamente parigina.
Già. Chissà, forse hai ragione. E magari l'idea è nata proprio ispirandosi a Lupin.
Relative pronouns. Il quale and il cui. Le proteste dei musicisti del teatro La Fenice di Venezia.
Da settimane stiamo assistendo a una protesta che sta facendo molto discutere, quella dei musicisti del teatro La Fenice di Venezia, che è diventata oramai un vero caso nazionale. Il motivo? La nomina di Beatrice Venezzi come nuova direttrice musicale. È un ruolo di grande responsabilità, il quale prevede il coordinamento dell'orchestra, la definizione dei programmi e la cura dell'identità artistica del teatro. Venezzi ha 35 anni ed è una figura molto conosciuta anche fuori dall'ambiente musicale. La sua nomina è arrivata dalla fondazione che gestisce il teatro, presieduta dal sindaco Luigi Brugnaro. Ma i musicisti si sono ribellati quasi subito.
Ho letto che i sindacati del teatro hanno indetto uno sciopero per il 17 ottobre. Però, al momento, la nomina resta confermata.
Già. Venezzi dovrebbe entrare in carica entro la fine del mese, con un mandato di 5 anni. Eppure, secondo molti, il suo curriculum non sarebbe all'altezza dell'incarico.
Ma Per dirigere un grande teatro bisogna per forza avere una certa età e un'esperienza trentennale?
La polemica non riguarda l'età.
E allora di cosa parliamo?
Per cominciare, pare che Venezzi non abbia mai diretto un'opera completa, né un concerto sinfonico pubblico alla Fenice, o in altri grandi teatri internazionali, i quali solitamente richiedono ben altra esperienza.
Ma da qualche parte dovrà pur cominciare, giusto?
Certo, ma diverse figure autorevoli nel mondo della musica sostengono che non abbia ancora sviluppato un'adeguata gestualità né una direzione musicale adatta a un ruolo di questo livello, per il quale servono anni di esperienza sul podio.
A te il nome Diego Mateus dice qualcosa?
Lo conosco. È stato direttore principale della Fenice nel 2011.
Esatto. Anche lui era giovanissimo, se non sbaglio 27 anni, e non aveva un'esperienza molto diversa da quella di Venezzi.
Va bene, ma si tratta di due ruoli diversi. A differenza del direttore musicale, il direttore principale non partecipa alle scelte artistiche né alla programmazione, con le quali si definisce l'identità culturale del teatro.
Capisco le critiche, ma penso che la reazione sia un po' esagerata.
Non sono d'accordo.
Ascolta, Beatrice Venezzi è giovane, ha visibilità, carisma. Forse è una figura la cui popolarità potrebbe avvicinare un pubblico nuovo alla lirica.
Il pubblico è fondamentale, certo, però stiamo parlando della Fenice, uno dei teatri lirici più prestigiosi del mondo, le cui tradizioni richiedono rispetto e qualità.
Appunto, e sappiamo tutti che i teatri cercano di aumentare gli incassi.
Hai ragione, ma non a scapito della qualità e del rispetto per un pubblico esigente. In palcoscenici di questo livello non basta la popolarità. Servono esperienza, autorevolezza e competenza. E queste cose la politica non può regalarle.
Conoscere come le proprie tasche. To know like the back of one's hand. Il mostro di Firenze su Netflix. Hai visto che su Netflix è uscita una nuova serie intitolata Il mostro? Racconta la storia del mostro di Firenze, uno dei casi criminali più oscuri e irrisolti della nostra storia recente. 4 episodi ambientati negli anni Ottanta, che ricostruiscono un'indagine lunga e complessa. Fu il primo caso riconosciuto di omicidi seriali in Italia. E per anni l'assassino ha terrorizzato le campagne toscane, lasciando un segno profondo nell'immaginario collettivo.
Davvero Netflix ha fatto una serie su un caso così inquietante? Mi viene la pelle d'oca solo a pensarci.
Ti capisco, ma rappresenta uno dei capitoli più traumatici della nostra cronaca nera. Tra il 1968 e il 1985 sono state uccise 8 coppie in luoghi isolati, sempre con la stessa pistola, Beretta calibro 22. Le vittime venivano colpite nei momenti più intimi, lontano da occhi indiscreti. L'inchiesta è durata decenni, tra errori, sospetti e false piste. Se si vuole conoscere come le proprie tasche, un periodo cruciale della storia italiana, questa serie è un buon punto di partenza.
Però una cosa è guardare un film di fantascienza, un'altra è vedere rappresentata una storia vera con vittime reali. Un po' mi turba.
E che dire allora di tutti i film che raccontano fatti realmente accaduti? Omicidi, criminalità organizzata, violenza. Pensa a Gomorra, I 100 passi. Sono film che conosciamo come le nostre tasche, eppure continuiamo a guardarli proprio perché ci aiutano a non distogliere lo sguardo dall'orrore.
Effettivamente hai ragione.
Raccontare la verità serve anche a ricordare.
Ma sulla serie Il Mostro, hai letto qualche recensione? Sono curiosa.
Sì. Alcuni giornali scrivono che sta piacendo molto alla critica, anche se potrebbe non conquistare il grande pubblico. Il ritmo è piuttosto lento e l'alternanza dei piani temporali può confondere chi non conosce la storia come le proprie tasche.
Quindi mancano i colpi di scena.
Probabile. Non è una di quelle serie adrenaliniche piene di inseguimenti e sparatorie. Ma questo non è necessariamente un difetto. A volte la lentezza aiuta ad andare a fondo.
In che senso? Non capisco.
Voglio dire che permette di conoscere come le proprie tasche, i personaggi, il contesto, gli eventi.
Hai ragione.
E poi è una storia che racconta un'Italia diversa. Più rurale, patriarcale, fatta di silenzi e ombre.
Forse vale la pena guardarla, magari con la luce accesa però.
Ottima idea. E chissà, potrebbe perfino sorprenderci. Non tanto per ciò che mostra, ma per quello che ci costringe a immaginare. È un invito a conoscere come le proprie tasche non solo una vicenda di cronaca nera, ma anche quelle zone buie della nostra società e forse di noi stessi.
E così anche i ladri di Parigi, eh?
Secondo me qualcuno ci si vestirà per Halloween.
Anche secondo me. Ciao!
Ciao!